Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, al microfono di Radio Cooperativa, come ogni martedì dalle 17.30 per la trasmissione che si occupa della provincia di Belluno, della zona delle Dolomiti, delle tematiche della montagna e degli eventi che si svolgono appunto in questa zona, Trento, Belluno e dintorni. Questa settimana alcuni dei contenuti riguardano proprio degli eventi che si sono svolti nel weekend appena passato a Trento, cioè il Festival dell'Economia e il Controfestival, l'Oltreeconomia Festival. E l'Oltreeconomia Festival si è svolto nel weekend parallelamente al Festival dell'Economia, il Festival dell'Economia organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento su un binario, diciamo, sostanzialmente legato al pensiero mainstream in termini economici, sia pure con qualche momento di dissonanza. E invece dal 31 maggio al 2 giugno si è svolto anche il festival, che propone una visione alternativa rispetto all'economia appunto dominante, una visione alternativa sulle tematiche dei beni comuni che vengono lette attraverso le lenti della democrazia, ma anche quelle della finanza. Le due giornate sono state dunque all'insegna dei beni comuni naturali e della conoscenza, e hanno visto alternarsi all'interno di un tendone allestito in centro città a Trento, nel parco del centro Santa Chiara, esponenti esperti di economia ma anche di lotte sociali, di reti internazionali, che hanno incontrato la gente, hanno dato vita a dei dibattiti, e ci sono stati anche dei workshop aperti a tutti con la partecipazione di forum dei movimenti per l'acqua bene comune, per la ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, il forum per una finanza pubblica e sociale e molti altri momenti e movimenti che sono stati presenti. Tra le, diciamo, le figure che hanno preso la parola come relatori a questo controfestival dell'economia ci sono stati Monica Di Sisto, Beppe Caccia, Cristian Marrazzi, l'economista Andrea Fumagalli, Marco Bersani e molti altri, tra gli altri, tra i quali il noto esponente del movimento brasiliano dei Senza Terra, dei Sem Terra, João Pedro Stedile. Questo è il festival Oltreeconomia Festival, che ha avuto anche dei momenti, diciamo così, di contatto con il festival ufficiale, il Festival dell'Economia, in qualche modo con uno scambio, se vogliamo, di cortesie, di convenevoli tra i promotori dell'Oltreeconomia Festival e quelli del Festival dell'Economia, il cui direttore scientifico è l'economista Tito Boeri, che, al quale è stato consegnato appunto l'invito a partecipare anche agli incontri dell'Oltreeconomia Festival per confrontarsi con una visione alternativa dell'economia. Di tutto questo trovate traccia anche in internet, basta andare in un motore di ricerca e digitare Oltreeconomia Festival, movimenti e pratiche del comune. Questo il titolo completo dell'Oltreeconomia Festival, che si è concluso ieri a Trento, così come ieri, il giorno della festa della Repubblica, il 2 giugno, si è concluso il Festival dell'Economia. E da questa manifestazione vi voglio proporre una registrazione con un incontro, una conversazione che ho avuto con un collega francese che è corrispondente del quotidiano Libération, si chiama Eric Joseph, che è stato anche relatore e moderatore di un paio di incontri che si sono svolti al Festival dell'Economia, e in questo caso abbiamo ragionato sulla situazione dell'Europa, sulle prospettive e anche sulle letture spesso semplicistiche che addossano la responsabilità, diciamo, della situazione economica, della crisi economica, esclusivamente alle dinamiche che si sono prodotte all'interno del circuito delle istituzioni europee, e sottovalutano probabilmente invece il ruolo avuto e che tuttora hanno gli stati nazionali e quindi i governi di ogni singolo paese membro dell'Unione Europea. Con Enrique Joseph, abbiamo parlato anche della situazione italiana, di come leggere il voto alle recenti elezioni europee e quindi delle dinamiche legate al PD di Matteo Renzi, al Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e al lungo tramonto di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Ecco dunque questa conversazione con Enrique Joseph, con l'invito poi a, se vorrete approfondire altre tematiche e ascoltare altre voci che sono transitate al Festival dell'Economia, vi segnalo il sito del giornale L'Adige di Trento, www.ladige.it, dove potete trovare molte altre informazioni e materiali giornalistici su questo evento e anche sull'Oltre Economia Festival, il festival alternativo, dal quale ascolteremo qualche voce invece in una delle prossime trasmissioni qui a Radio Cooperativa. Ma ora l'intervista. Enrique Joseph, corrispondente dall'Italia per Liberation, ha partecipato all'incontro in biblioteca comunale a Trento sul tema Tutta colpa dell'Europa, ragionamenti sul presente e sul futuro possibile dell'Unione Europea, partendo da questa semplificazione, da questo slogan per cui anche molti partiti, diciamo, si sono spesi nella recente campagna elettorale, addebitando le cause della crisi economica, finanziaria, dei bilanci statali alle politiche europee. Ma è davvero tutta colpa dell'Europa?
Appunto, è questo è il punto di partenza, è che ci sono due elementi. Prima bisogna fare un'operazione in qualche maniera di verità, raccontare che cos'è colpa dell'Europa, qualcosa che non lo è, e poi l'altro ripensare un progetto europeo, perché ovviamente senza soltanto dire ma non è vero che è colpa dell'Europa non basta, bisogna veramente senz'altro avere un orizzonte, un progetto. Per quanto riguarda l'operazione verità, bisogna in qualche maniera dare anche delle cifre, dare degli elementi. Quando si dice che è colpa dell'Europa, ad esempio, molto spesso si dice, per quanto riguarda la macchina burocratica dell'Europa, e il libro di Thierry Vissol, di cui abbiamo discusso oggi, dimostra che non è affatto così, nel senso che la macchina di Bruxelles sono circa 30.000 funzionari, 30-35.000, mentre ad esempio il Comune di Roma sono 50.000. Dunque, quando parliamo della macchina burocratica, amministrazione, il mostro di Bruxelles è un mostro tutto sommato molto piccolo. Anche il budget, il bilancio dell'Europa è molto basso, è meno di 1% del PIL europeo. E ancora decresce perché ci sarà del 0,96 nei confronti del bilancio americano, che è il 20% del PIL. Ma potremmo continuare così, tanti esempi sul sistema Frontex, ma costa pochi milioni di euro, 80-90 milioni di euro, che vuol dire che pochissime, e tutti questi elementi in cui si dice che l'Europa, mentre molto spesso sono delle responsabilità dei governi, poi molto spesso si dice colpa dell'Europa, ma è veramente colpa dell'Europa se la Francia dal 40 anni non presenta un bilancio inattivo dal 74, è veramente colpa dell'Europa se ad esempio l'Italia non è capace di utilizzare i fondi europei che gli sono dati. Ci sono tanti milioni che l'Italia non ha saputo utilizzare per tanti questi anni, e questo appunto è il primo elemento da fare, e di un'operazione veramente di verità. Poi l'altro elemento è in effetti di pensare che bisogna ridare agli europei un'idea che le cose possono migliorare, che il futuro sarà il futuro dei nostri figli sarà più roseo di quello dei genitori oggi. Vuol dire mettersi insieme per contare un mondo che cambia, un mondo di globalizzazione, un mondo in cui l'Europa in quanto continente ha tanti carte in mano in termini economici, modello sociale, modello culturale, modello ambientale, però non conta più soltanto il 7% della popolazione mondiale, e dunque come utilizzare queste carte è un modo che cambia.
Quindi la semplificazione, diciamo, dei vincoli di bilancio, che è stata utilizzata anche nella campagna elettorale, quindi la contrapposizione tra austerity e politiche della crescita, quindi apertura dei cordoni della borsa, della spesa pubblica, è veramente un modo per portare fuori strada, per depistare anche il dibattito pubblico, secondo te?
Senz'altro c'è una volontà un po' in qualche maniera di depistare, di evitare di prendere le sue responsabilità e di dire sempre è colpa dell'altro. In realtà è colpa dei nostri governi, a parte che sono i nostri governi che si mettono insieme e che decidono la politica europea. Quando si dice l'Europa, no, non è l'Europa, sono i paesi che si mettono insieme. E da questo punto di vista per tanti anni i nostri governi, in particolare noi in Francia, in Italia, in Grecia, in Spagna, abbiamo avuto per tanti anni dei tassi di interessi molto bassi grazie all'euro. Ma che cosa abbiamo fatto di questi tassi di interessi molto bassi? La Francia ha continuato a fare una spesa pubblica, l'Italia ha continuato a fare la spesa pubblica con casi di corruzione, di mala gestione enorme, la Grecia l'abbiamo fatto, l'abbiamo visto, ha fatto i giochi olimpici sprecando un sacco di soldi, gli spagnoli si sono buttati sui mercati immobiliari, speculazioni immobiliari a non più finire. Tutti questi elementi in effetti a un certo punto hanno un peso, soprattutto quando i mercati non credono più, hanno avuto al momento un dubbio sull'Europa e dunque hanno giocato contro l'Europa e contro l'idea che la moneta unica potesse continuare a vivere. E dunque senz'altro adesso questo periodo è finito, bisogna ripartire da questi dati. E dunque senz'altro sul dibattito austerità rilancio c'è bisogno di un momento in cui i paesi che hanno subito la crisi e che hanno delle responsabilità per questa crisi comunque di dargli ossigeno. E questo è quello che deve in particolare capire in effetti la Germania di Angela Merkel. In qualche maniera ha senso per che la Germania chieda delle riforme e soprattutto un uso corretto dei fondi e dei soldi, però deve dare ossigeno a questi paesi. Non si può ammazzare il malato anche se il malato ha le sue responsabilità. Non si può accettare ad esempio quello che succede in Grecia con un sistema sociale, con gente che cade nella povertà assoluta, non è possibile, non è accettabile. Bisogna dare ossigeno e in cambio questi paesi devono dimostrare che sono in grado di riformarsi.
Dopo il successo di Renzi e del PD alle elezioni europee, l'Italia vista da fuori è in grado effettivamente di dare un contributo a questo processo che richiede molta unità di intenti dei paesi europei, oppure questo fenomeno viene visto come una questione nazionale?
Ma penso che fuori dei confini italiani c'è una grande attesa per Matteo Renzi, anche in chiave europea, perché Matteo Renzi ha dimostrato non soltanto che quando c'era un'offerta politica i cittadini erano pronti a scommettere e a ritrovare una speranza, una certa credibilità della politica, è riuscito a frenare, non a rimandare totalmente indietro, perché appunto il voto euroscettico in Italia tra Grillo e la Lega rappresenta più del 25%, però è riuscito a frenare l'avanzata di Grillo e dunque oggi c'è una grande speranza su che questo nuovo giovane esponente politico abbia l'audacia di buttare via un po' la polvere anche in Europa, però la cosa importante è di vedere di sperare che non lo faccia soltanto negli interessi degli italiani ma veramente negli interessi degli europei e dunque facendo gli interessi europei anche quelli degli italiani. Questo sarà molto importante, di vedere come la gioca questa carta, se cerca in qualche maniera di fare delle piccole intese o con Hollande per condizionare la Merkel o con la Merkel per avere una forma di canale privilegiato, o se invece cerca veramente di riformare l'Europa, di dare una nuova prospettiva all'Europa. È un compito molto grave sull'attuale Presidente del Consiglio italiano.
Invece, comunque sia, la presenza del secondo partito o movimento italiano, che è quello appunto del Movimento 5 Stelle, come viene percepito, letta da te, anche alla luce del risultato europeo, ma più in generale della presenza di questo fenomeno nella società, nella politica italiana, che è arrivato in modo così dirompente?
L'elemento Grillo già dall'anno scorso è quello che si era detto all'epoca nel 2013, è un campanello d'allarme. Ogni tanto le società hanno bisogno di campanelli d'allarme, vuol dire che bisogna sentire la rabbia, lo smarrimento degli elettori del Movimento 5 Stelle. Alcuni pensano veramente che bisogna sfasciare tutto, ma penso che tanti pensano che vogliono soprattutto mandare un messaggio di protesta, un messaggio di rabbia, e dunque bisogna sentire questo messaggio, bisogna dare delle risposte. Da questo punto di vista Matteo Renzi ha il compito di non deludere il voto degli italiani, deve dare delle risposte in termini appunto di buona gestione dei fondi pubblici, di capacità di riforma, di avere coraggio di riforme e di dare un orizzonte, che questo orizzonte non può essere solo italiano ma deve essere europeo.
E come vedi, da osservatore dei fatti italiani ormai da molti anni, questo lungo tramonto di Berlusconi?
Il lungo tramonto di Berlusconi ormai è dato per fatto. Adesso si vede che cerca di rifare un'alleanza con la Lega, eventualmente con Alfano, per pesare ancora di più. Lui cerca di rimanere in politica perché non può ammettere il tramonto politico e personale deve difendere le aziende. Dunque, per tutti questi elementi è ancora presente. Però è un dato di fatto che oggi la maggior parte degli elettori hanno svoltato le spalle. Perché? Perché penso che l'offerta politica di Berlusconi si poggiava su tre elementi. Primo, la paura del comunismo, cioè l'avversario comunista che poteva andare al potere. Oggi non esiste più, soprattutto con un avversario che si chiama Matteo Renzi. Il secondo era promettere una modernizzazione del paese, una forma di rivoluzione liberista e liberale. Questo, dopo i suoi 9 anni al potere, hanno dimostrato un fallimento totale, e dunque non ci si crede più quando Berlusconi dire: se torno al potere abbasserò le tasse. Questo è difficile pensare. E il terzo elemento, che è legittimo, è un voto di convenienza, cioè di difesa di alcune categorie, alcuni interessi, dunque di abbassare le tasse per alcune categorie, oppure di non fare una vera lotta all'evasione fiscale. Dunque questo, che è legittimo, alcuni a sinistra, ad esempio i partiti, per tanto tempo sono stati portatori della rivendicazione dei sindacati, dunque fa parte del gioco politico. Il problema è che nemmeno Berlusconi non è nemmeno più veramente in grado di promettere questo, perché lui non può più andare e tornare al potere. Per 6 anni è escluso dal potere. È difficile a 77 anni pensare che un giorno tornerà alla presidenza del Consiglio e che dunque potrà garantire questi vantaggi a queste categorie di popolazione. Dunque, per questi tre elementi si capisce che veramente la proposta politica di Berlusconi è alla fine. L'unica cosa è che Berlusconi ha ancora un potere di nuocere, e lì si vede che il conflitto di interesse, il cosiddetto conflitto di interesse di Berlusconi, pone un problema, perché se da una parte il conflitto di interesse non ha impedito alla sinistra e al centro-sinistra di andare al potere, il conflitto di interesse, la potenza economica, mediatica, finanziaria di Berlusconi impedisce veramente l'emergenza di un nuovo leader a destra che gli farebbe concorrenza. Dunque lì c'è in effetti un potere ancora di nuocere da parte di Silvio Berlusconi.
Invece l'avanzata in Francia dell'estrema destra lepenista, tra l'altro alleata con la Lega Nord e con tutto il bagaglio anche di xenofobia, di nazionalismo che c'è, come la interpreti?
È la risposta a due tendenze. La prima è la tendenza della crescita continua del fronte nazionale da vari anni, anche perché c'è una crisi economica e sociale molto forte in Francia che i governi di destra e di sinistra non riescono a risolvere, e su questo Marine Le Pen, che ha preso le redini del fronte nazionale nella successione del padre, ha cambiato anche il discorso del fronte nazionale. Non è più un fronte nazionale neoliberista dal punto di vista economico, ma ha ripreso un partito nazionale e socialista in qualche maniera, perché ha ripreso la difesa del sistema sociale francese, la difesa dell'apparato, dell'amministrazione pubblica francese, e dunque dice che è l'Europa che minaccia questo mantenimento di questo sistema sociale. E dunque lei ha veramente cambiato il discorso, l'offerta politica, e dunque lei è riuscita a creare anche una classe dirigente del fronte nazionale. E dunque lei continua a crescere. Questo è il momento in cui gli altri partiti e le offerte politiche socialiste o della destra di centrodestra di Nicolas Sarkozy e dei suoi successori non sono convincenti, e dunque lei cresce anche su questa antipolitica. E poi le elezioni europee sono il suo terreno ottimo, perché c'è una delusione, diffidenza dei cittadini francesi verso l'Europa, e questo risale già a 20 anni. C'è stato un elemento progressivo del Trattato di Maastricht al rifiuto del referendum, rigetto del referendum del 2005, e dunque queste due tendenze, rigetto l'Europa e accesa di Marine Le Pen, fanno sì che lei è diventato il primo partito in Francia.
Sarà possibile, per finire, secondo te, che nel giro dei prossimi anni l'idea europeista, magari l'idea federalista europea, torni invece ad essere attrattiva per le opinioni pubbliche, per i cittadini, e che quindi venga superata questa ondata di scetticismo che si traduce spesso in rigurgiti, appunto, di nazionalismo?
Oggi l'Europa si trova in mezzo al guado, e o ritorna o disfaccia un po' quello che è stato fatto. Vuol dire che sotto la pressione dei movimenti populisti si comincia a rimettere la libera circolazione, dunque il trattato Schengen, si comincia a rimettere in discussione la moneta unica, si ricomincia a mettere in discussione il bilancio europeo, dunque vuol dire alcuni programmi tipo Erasmus eccetera, che dovrebbero essere ridotti, e dunque o andiamo indietro o ci sarà una classe dirigente coraggiosa, lungimirante, che propone il salto federale. Il salto federale non vuol dire soltanto mettersi in comune, vuol dire mettersi in comune e democratizzare l'istituzione, dare una legittimità democratica all'istituzione europea. Vediamo quale dirigente avrà questo coraggio, questa lucidità, ma penso che per questo ci vuole che anche i cittadini, che pensano che questa sia la soluzione per noi e per i nostri figli, si mobilitano in qualche maniera e facciano sentire la loro voce. E anche da questo punto di vista i media hanno un grande ruolo, hanno un ruolo di pungere, di veramente andare a chiedere a rendere conto. Non possiamo lasciare passare delle cose tipo Cameron, che arriva a Bruxelles e che dice dopo l'elezione: adesso ci vuole più Europa, mentre comunque è la Gran Bretagna che da anni blocca una buona parte dell'approfondimento. E questo i giornalisti debbono intervenire, debbono chiedere conto molto di più ai leader nazionali sulle loro politiche in Europa.
Since I had my first taste, through the highs and lows of life, I've tried to keep face with how it's taught me well. Through these lessons I've earned, the matches of others can leave a child burned. So I keep my mind sharp, learn the secrets of the brain, is good and evil in everyone. So we must remain students of life, of a heart's own advice. Trust your instincts and don't think about it twice. It's too much to lose, too much to take in. Accept reality and let this journey begin. Now follow me down this path to self-discovery. Open up to the universe and soon you will see that we are all connected. Despite our differences, we perceive what we want and not really what is. So we gotta dig deep to find our humility, cause justice and compassion are the virtues of democracy. Anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, that we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free, expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Add fuel to the fire, ignite your desires. Let the flames roar and burn down the empires. Reigniting passions of the people in it, cause the struggle of being. Eyes closed, not seeing what they don't want to confront. Kids getting high, getting drunk. Lovers cheating, fathers beating, pillaging. There's no accountability if there's no precedent. We need strong leaders.
fighters everywhere to represent and fight for the truth, fairness, and basic needs. Fight for the right to party and to be free. It's just a word in the air, but the significance of this cannot compare to the lives lost. The time spent pondering of how to formulate this beautiful dream we take for granted and call it democracy. We need participation to retain society, and anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free. Are you prepared to re-manifest destiny and to love life as much as Socrates? It's your choice, your power, your voice. Exercise your rights to keep making noise and speak up before the circumstances swell. Use a pen beside the sword when it's time to rebel against e-fascism and Orwellian force, because technology is 20 years ahead of 84. Secret of pseudo-semantics and misleading names. The prices are high in the so-called free trade. Absolute power corrupts aristocracy. Educate yourself to prevent this hypocrisy. Always stand tall and never stop questioning. For those who do wrong, we'll see the day of reckoning. We still got a chance to make a difference in advance. So build up the nerve to go and grab that last dance. Anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. Declare your own independence from a similarity. If we all look the same, then we can never really see. And anyone who expects to be ignorant and free expect what never has been and never will be. There's so much to be done within our own communities. If we don't work together, then we won't remain free.
E abbiamo ascoltato l'intervista con Eric Joseph, il corrispondente dall'Italia del quotidiano francese Libération, che ho incontrato a Trento al Festival dell'Economia, che si è concluso ieri, lunedì, così come ieri, vi dicevo in apertura, si è concluso anche il Controfestival, il festival che vuole portare una visione alternativa, divergente, della possibilità di organizzare l'economia e quindi i rapporti sociali, le relazioni sociali. E questo controfestival si chiama Oltre Economia, ha visto appunto la presenza di diverse realtà, dei movimenti e di personalità che esprimono appunto delle letture in qualche modo alternative o comunque critiche di una serie di dinamiche che tuttora invece vengono date per scontate da buona parte dei decisori politici e anche degli analisti che partecipano a eventi per l'appunto quali il Festival dell'Economia di Trento. Ora possiamo voltare pagina qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze.